Rebecca e Christian. Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E buonasera, buonasera, buonasera. Questa sera solo Christian, niente Rebecca, perché Rebecca è impegnata nella sessione. Mi vedete un po' male, ma è tutto successo alla fine, quindi vedete un po' anche com'è il backstage di una radio, ovvero di Young Radio, quando non c'è Rebecca dall'altro lato del vetro. Ma fa niente, mi vedete meno, mi vedete nel buio, però insomma sentite la voce sempre che arriva qua dagli studi di Burago Molgora, 16 noni, Young Radio, piano locale giovani, come sempre. Oggi una puntata che va dalle persone che sono un po' così in un bivio alla fantascienza, fino ad arrivare invece a parlare di uno storico personaggio italiano a cui è stato dedicato un docufilm che andrà proprio a Milano, verrà proiettato a Milano il 22 di maggio, come sempre. Quindi qui dagli studi di Burago Molgora parliamo sia di serie TV che di film. Direi che possiamo partire anche con il film, forse uno dei registi anche più interessanti e più amato anche dagli italiani, ma direi che ce lo andiamo a vedere subito il film, il trailer.
Me quito el albornoz.
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar?
Me dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
¿Son tumbas?
No. Se llaman socos.
Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Caiga quien caiga.
Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
No te reconozco, Mónica.
Ya sé que no me conoces,
pero yo a ti sí.
Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final.
¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
E in tempo di Festival di Cannes non potevamo partire con Amarga Navidad, un film di Pedro Almodovar, come abbiamo detto, uno dei registi iconici europei e anche molto amato a Cannes. In questo nuovo film il regista continua la sua svolta, diciamo così, la sua evoluzione verso un cinema più intimo, più radicale, ma allo stesso tempo anche più familiare. Lo avevamo già visto con Madres Parallelas e quindi la riflessione profonda sulla fine della vita. Il regista insomma utilizza stavolta il Natale come uno sfondo, ma come un vero e proprio reagente chimico capace di far esplodere le dinamiche tagliente all'interno di una famiglia. Infatti si lavora sul contrasto brutale tra l'aspettativa sociale di gioia e armonia e il periodo festivo e la realtà delle relazioni lacerate da ferite mai rimaneggiate. Il regista Almodovar scava in quella malinconia specifica che emerge quando ci si trova costretti a fare i conti con chi siamo diventati rispetto a chi eravamo e con le assenze che pesano dal solito insomma lo sappiamo benissimo, insomma, quando ci sono quelle festività poi le assenze sono quelle di chi è venuto a mancare oppure di quelli con cui si è litigato. Insomma, un film che, come al solito, dal punto di vista estetico, ci trova davanti ad un regista che è meticoloso e che cerca ogni dettaglio, costruisce benissimo la sua scena. E insomma, non è un film rassicurante, ma vuole andare, come vorrebbe a quanto pare il regista, vuole osservare la fragilità umana e la lucidità priva di giudizio. E vuole trasformare questo dramma privato di un nucleo familiare in una questione universale che riguarda chiunque abbia mai dovuto confrontarsi con la complessità di un legame affettivo, cosa che penso che ognuno di noi ogni giorno si trova ad attraversare. Insomma, è un film di quelli che, insomma, molto atteso a Cannes. Chissà, magari settimana prossima vi daremo magari qualche notizia in più proprio su Cannes, se questo film potrà vincere oppure, insomma, no, vedremo come andrà. Ma intanto, se qui andavamo ad esplorare la fragilità umana e le relazioni familiari, andiamo invece in quello che è ormai uno degli universi più distopici, ma allo stesso tempo ormai con tutte le varie sfaccettature. Stiamo parlando di Star Wars.
Hey kid, the old protect the young. And then the young protect the old. This is the way.
Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi.
You're the closest thing I have to a father.
Whatever I do it to protect you.
I need help.
You need a teacher.
Pass on what you have learned.
We are. What they grow beyond.
He's no longer a foundling. I will adopt him as my own.
Let it be written in song that Din Djarin is accepting this foundling as his son.
Strap in. Before going into harm's way, check your armor.
I like this kid.
E qui appunto stiamo parlando della saga di Star Wars che, dopo averla vista ormai molte volte nelle serie TV sulla piattaforma Disney, sceglie di tornare al cinema. E questa è una grande sfida. Sarebbe stato interessante un po' dialogare anche con Rebecca su questo, perché dopo che il pubblico probabilmente ormai si è abituato anche a vedere Star Wars in versione estesa con i vari spin-off, The Mandalorian, erano di questi con puntate su puntate, decine di puntate. Adesso chissà come ritornare al cinema e vedere questo The Mandalorian e Grogu in una versione appunto sul grande schermo di qualche ora. Quindi è una sfida importante anche per Lucasfilm, che deve riportare il pubblico a comprare un biglietto, a sedersi su una poltrona, a uscire di casa. E questo forse è al di là della storia che può reggere o non può reggere, quello lo vedremo. Sicuramente il fatto che ci sia un Pedro Pascal che è in grandissimo spolvero ultimamente in tutti i film che fa, sicuramente probabilmente sarà una di quelle spinte che porterà le persone ad andarlo a vedere. Poi la storia di Star Wars sappiamo che è quella di grandi successi al cinema e nelle serie TV, però sicuramente in questa nuova avventura capiremo se il pubblico è pronto. Forse è pronto anche ad accettare delle nuove storie che partono dall'universo Star Wars. Lo vedremo, e vedremo se questo sarà un unico film o, come siamo abituati ormai nella storia di Star Wars, ne arriveranno altri sempre su The Mandalorian, ma soprattutto capiremo se The Mandalorian Grogu sarà il primo film di tanti film spin-off sempre dell'universo Star Wars. Lo andiamo a vedere il 22 maggio sicuramente al cinema. Arriva anche in Italia, che cosa dire, è una sfida sicuramente importante. Ma direi che dopo i film, oggi andiamo un po' veloci visto che poi abbiamo i registi e gli attori, appunto, come dicevamo, continueremo a parlare ancora di cinema dopo, parleremo di docufilm con un docufilm dedicato a Pasolini. Direi che passiamo alle serie TV, ma rimaniamo sempre nell'ambito fantascienza.
Salve, mio padre viene a vivere qui.
Benvenuto a Deboro. L'esperienza più bella della vita.
Gran bello slogan per un posto dove si viene a morire.
Se lei donerà a questo posto una possibilità.
Così, baby!
Vedrà che Deboro non è solo un posto in cui morire. È una rinascita.
Che diavolo pensi di fare con quella?
Vado a sparare a qualcosa.
Aspetta, aspetta, Judy!
Ci sono meraviglie a Deboros nascoste. Celate. Sepolte.
Impossibile.
Non c'è più niente di impossibile.
Lo vedi anche tu, vero?
Sì, lo vedo.
Siamo tutti coinvolti ormai.
Fino alla fine, Sam.
Vista l'età, può essere da un giorno all'altro.
Scusami.
E qui entriamo, sì, nel mondo della fantascienza, ma entriamo anche nel mondo della dark comedy. E The Borgs, questa serie che, come avete visto per chi ha visto il trailer, è anche prodotta dagli stessi produttori di Stranger Things, ci riporta un po' nel mondo, diciamo così, sia della fantascienza, ma anche del mistero paranormale. Insomma, se vi è piaciuto il Sottosopra, vi piacerà anche questa serie, che, come vedete, ha anche un cast molto molto importante: Gina Davis, Alfred Molina, Bill Pullman, Alfred Woodrad, insomma, che regalano anche interpretazioni pazzesche, dando spessore a questi personaggi, che sono appunto dei pensionati che vivono in questo luogo che potrebbe essere una RSA molto molto, come dire, molto molto bella, molto raffinata, ma allo stesso tempo scoprono che insomma, all'interno di questi luoghi ci sono delle situazioni inquietanti, una minaccia soprannaturale o forse chissà di che cosa. Insomma, e loro devono sicuramente cercare di contrastarla, e da qui nasce tutta la storia di questa serie, che come dicevamo è sì un po' paranormale, fantascientifica, ma allo stesso tempo, come avete visto, con degli inserimenti un po' comedy, quindi potremmo già portarla in quella che potrebbe essere una dark comedy. Ecco, a differenza, anche se alcune situazioni ci possono riportare a Black Mirror, in realtà qui non c'è quella tensione o quella, come dire, anche quel prendersi molto sul serio. Qui un po' di gioco e di ironia la troviamo. Questa serie arriva questa settimana su Netflix. Io vi consiglio di vederla, perché sicuramente ci si fa delle risate, ma allo stesso tempo si riflette su alcuni temi che sono anche quelli della vita, insomma, ma qui sono un gruppo di pensionati, un po' andate, vanno a giocare anche con quello che è il tema del fine vita delle persone che sono anche se questi sono dei pensionati molto giovani, mi viene da dire, però comunque sia verso la fine del tramonto, ecco, potremmo dire così.
Hey, good looking. How you doing?
I'm barely treading water.
You are so smart and funny and sexy as hell. Yo, coming.
Oh my god! Oh my god!
This could be fake, a scam.
Hello?
They kidnapped me. They're gonna kill me.
I know it's a scam.
We know everything. Your job. Your ex. Your daughter. We can destroy your life.
What do I do?
You're asking us?
Are you good, though?
Yeah, me? I'm great. I'm so great.
I might be having a bit of a panic attack. It's not gonna be, like, dangerous, though, is it?
I don't think... Why would it?
E torniamo a parlare di sport. Settimana scorsa abbiamo parlato di quello che era l'hockey e oggi invece parliamo di quello che è il calcio giovanile. In questa serie Maximum Pleasure Guaranteed, che debutta proprio oggi su Apple TV, rimaniamo nello stile dark comedy ed è proprio forse destinata a diventare un caso televisivo di questa stagione. Infatti la serie ribalta l'immaginario del piccolo sogno americano trasformandolo in un vero e proprio incubo grottesco. Tutto ruota attorno infatti al mondo del calcio giovanile in una tipica periferia statunitense, un ambiente in apparenza sano ma che la serie scarnifica, mettendo a nudo ambizioni tossiche, segreti inconfessabili e la competizione sociale sfrenata tra genitori. E questo insomma lo vediamo anche sui campi di calcio nostrani, con storie che sono poco edificanti per i protagonisti. In questo caso invece la protagonista è interpretata da Tatiana Maslany, in un vero e proprio stato di grazia. È una madre divorziata che viene risucchiata in un vortice di eventi imprevedibili, un intreccio criminale che parte da dinamiche di quartiere per arrivare a risvolti veramente assurdi e inaspettati. Il punto di forza di questa serie è nel tono, non è la solita commedia, ma è un thriller psicologico mascherato da satira. La serie usa l'ironia nera come arma per analizzare il bisogno ossessivo di apparire perfetti e la follia che si nasconde appena sotto la superficie della normalità quotidiana. Vabbè, il cast è fondamentale per questa serie, infatti oltre alla versatile camaleontica della Maslany spicca la presenza di Dolly De Leon, che qui si conferma il suo status di iconica di cinema contemporaneo dopo aver stregato la critica internazionale. Insomma, è una serie che sicuramente va vista sia per farsi due risate ma anche per andare un po' a vedere quello che è comunque il mondo degli sport minori, degli sport giovanili, che come dicevamo anche in Italia abbiamo visto che durante partite non solo di calcio, dobbiamo dire la verità, ma anche di altri sport hanno messo a nudo insomma forse più le competizioni, la competitività più dei genitori che proprio dei figli. Questa serie arriva proprio oggi su Apple TV, altra serie che va a incastonarsi in quella che ormai sta diventando una piattaforma che sicuramente vale la pena come dire andare a fare l'abbonamento. Insomma, c'ha veramente tantissime serie molto belle. Ma come dicevamo in apertura e come vi ricordavo prima, oggi parliamo ancora in chiusura di cinema. Abbiamo due ospiti molto importanti, perché venerdì 22 maggio alle 19 al Centro Culturale, l'Auditorium CMC di Milano, c'è un appuntamento che sia per chi ama quella personalità e quello scrittore come tutti conosciamo essere uno scrittore del Novecento importantissimo, Pierpaolo Pasolini, ma anche chi non lo conosce conosce, forse attraverso solo amore potrebbe scoprire qualcosa di più o scoprire questa figura importante. Ad aver diretto questo film è Mauro Conciatori, che sarà con noi, ma intanto io vedo Giovanni Cerri. Ciao Giovanni.
Ciao, ciao ragazzi.
Eccoti, aspetta che arrivi anche tu in onda, anzi metto in onda solo te. Non vedo ancora il regista, ma non so se ci sono dei cambi, dovrebbe arrivare anche lui, ma intanto iniziamo con te Massimo per parlare di questo possiamo chiamarlo docufilm o è solo un documentario?
Sì, quello che ha realizzato Mauro in effetti è un docufilm, soprattutto sulla parte poetica di Pasolini, che i più forse conoscono come regista, che è mezzo popolare, diciamo, che lo ha reso molto noto, ma questo film prende in esame soprattutto la sua parte poetica e anche, devo dire, quella molto personale in dialetto friulano. Il film inizia e finisce con le poesie nella sua lingua d'origine, perché Pasolini appunto era originario friulano, anche se era nato a Bologna, per cui è un film che parla soprattutto della parte poetica, con questi testi recitati da diversi attrici e attori, insomma. Ecco.
Potremmo dire che quindi andiamo a guardare Pasolini con la sua poesia e con la recitazione di attori, tra cui spicca anche Monica Guerritore, che forse attraverso anche le loro interpretazioni ci fanno capire ancora di più la figura di Pasolini.
Sì, poi Mauro ha cercato di ricongiungersi un po' a livello immagine, facendo percorrere delle strade, dei luoghi che abbiamo visto nei film, soprattutto nei primi due film, direi, Mamma Roma e Arcattone, e che oggi comunque quella periferia romana, come del resto quella mia milanese, è cambiata tantissimo in 60 anni di storia italiana, per cui difficilmente sono riconoscibili. Si intuisce, per chi conosce molto bene i film, qualcosa va a ricollegare nelle sequenze di quelle due opere, però la periferia romana è cambiata tantissimo, insomma. Però devo dire che il lavoro che ha fatto Mauro è stato molto bello dal punto di vista dell'identità. Io ho trovato molto dentro lo spirito di Pasolini, ecco. Ci sono dentro tanti temi, il tema della madre, il tema della fede, il tema della morte. Il film è diviso un po' in diversi capitoli e ogni capitolo affronta un po' le tematiche che Pasolini ha affrontato nella sua dimensione poetica, nelle varie forme, come scrittore, come regista, come giornalista, come perturbatore, devo dire, delle coscienze tra gli anni 50 e 70.
Sì, oggi forse i temi che trattava Pasolini sembrerebbero quasi ordinari, no? Banali, in realtà all'epoca erano qualcosa di sconvolgente e di impensabile per la società di quel periodo. Ma senti, tu nella tua partecipazione cosa ti sei portato a casa da questa recitazione, insomma, con...
Beh, io ho lavorato per le immagini, perché Mauro, quando abbiamo parlato di questo progetto, sapendo che io avevo già lavorato su alcune immagini di Pasolini nella mia storia anche di pittore, ci è parso interessante inserire anche la dimensione della pittura dentro. Pasolini stesso poi dipingeva e disegnava. E quindi mi sono un po' documentato. Beh, i film di Pasolini io li ho visti tutti, per cui alla fine ho uno sguardo abbastanza completo, e quindi sono andato un po' a cercare le immagini più rappresentative di alcuni film, sia nei luoghi che nei temi e anche nei volti che sono stati a lui vicini, Mamma Roma, Anna Magnani, oppure Citti, Davoli, Totò, Maria Callas, Silvana Mangano, non solo per citare quelli, i primi che mi vengono in mente, insomma, però ho cercato di fare un ritratto scomposto parlando dei film, parlando del suo volto, del suo sguardo, e delle amicizie o comunque delle persone che lui ha frequentato anche per realizzare i film. Ecco, per cui ho cercato di dare uno sguardo completo in circa 30 pezzi che ci sono, che sono stati inseriti all'interno del film, nelle varie zoomate, quando appunto gli attori recitano i testi poetici.
E che immagine è Pasolini, secondo te? Qual era la scelta delle immagini che faceva Pasolini? Cosa voleva rappresentare?
Allora, a me è sempre interessato fin da giovanissimo, e infatti c'è un lavoro inserito nel film che risale all'85 mio, quando avevo 16 anni, è un suo ritratto di profilo. Però mi ha sempre interessato per il mondo che lui ha dipinto, mi viene da dire, della periferia, soprattutto in bianco e nero nei primi film. La periferia romana, dove coesiste la modernità che avanza in questi palazzoni, in questi casermoni di aree marginali, lontane dal centro, lontane da tutto, mi viene da dire, che coesistono però, ho in mente alcuni frammenti di Mamma Roma, con l'area archeologica romana, per cui questo contrasto e connubio insieme di antichità e modernità mi ha sempre interessato, e al di là poi delle storie, dei film, ma solo parlando appunto a livello immagine, la cosa che trovavo interessante fin dai primi film che io vedevo, facevo le superiori, insomma, era quel mondo dove si coesistevano queste due realtà, la modernità e l'antichità, ed era lo scenario, la scenografia delle vicende che andavano narrate di questo sottoproletariato urbano che stava cambiando, di questa area contadina limitrofa alla città che stava venendo mangiata dalle costruzioni, dai nuovi quartieri.
Senti, prima di chiudere, se dovessi raccontare, noi qua abbiamo anche, oggi manca la mia co-conduttrice che ha 21 anni, che studia cinema, che quindi Pasolini lo conosce, lo apprezza, lo vede, perché un po' lo deve studiare, ma un po' anche per piacere, ma a un ragazzo di 20 anni, sì, partiamo dai ragazzi, dai ventenni, no? Perché consiglieresti di guardare Pasolini? O di riscoprire Pasolini anche nella lettura?
Sembrano, in un primo momento potrebbero sembrare datati, perché raccontano un mondo che non c'è più, che è scomparso, che è sparito, un mondo profondamente cambiato, quello che rappresenta Pasolini nei primi romanzi, Una vita violenta o Ragazzi di vita, e poi nei film. Parliamo di 60 anni fa, di più anche, per arrivare fino agli anni 70, insomma. Però è sempre attuale in realtà, perché parla comunque di... il suo grande interesse era nell'indagare quella società che non è rappresentata. Poi cambia nel corso degli anni, ovviamente. Una volta era quel tipo di gente di borgata e di periferia. Oggi può essere un altro, può avere delle altre caratteristiche quella fascia di popolazione. Però ecco, è l'interesse per chi sta ai margini, per chi è fuori dal contesto sociale più rappresentato. E infatti sono terre di confine quelle che lui indaga, soprattutto nei romanzi, nei film, insomma. Però c'è sempre questa grande vitalità, anche nella violenza. Lui stesso poi è stato vittima alla fine di un po' di quel mondo, anche se la sua morte ovviamente si è ben capito che non era
è ancora dibattuta. Ragazzino. Sì, è ancora dibattuta, diciamo, questo è sicuramente.
Però la grande vitalità di chi non è addomesticato. Ecco, è un mondo forse anche un po' selvaggio quello che viene presentato, ma profondamente umano nella sua verità. Ecco, se dovessi consigliare a un ventenne, leggilo o guarda i film per la verità che c'è dentro.
E senti, il 22 che cosa invece accadrà alla proiezione di questo film? Ci sarete voi, ci sarà il regista, altri attori che hanno partecipato?
Sì, un'attrice, poi c'è un'attrice, Liliana Benini, che ha partecipato comunque alla lettura dei testi poetici, ci sono io, c'è Mauro ovviamente come regista, autore, quindi faremo una breve presentazione di quello che è stato il suo lavoro e poi vedremo il film.
Poi vedrete il film, quindi tutto questo accade il 22 alle ore 19 al Centro Culturale di Milano, l'Auditorium CMC. Se volete, ancora ci sono posti disponibili, che tu sappia? Si può ancora prenotare per vederlo?
Sì, venite tranquillamente, ingresso libero.
Quindi andate sul sito per tutte le indicazioni. Io intanto ti ringrazio, Giovanni Cerri, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Per questo ovviamente importante documentario, film documentario su Pierpaolo Pasolini, una figura che non dobbiamo mai dimenticare. E io do invece, ti tengo con me così, saluto tutti quanti, do appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata di 16 Noni. Tornerà Rebecca, che oggi era occupata negli esami all'università, quindi non è potuta essere con noi. Vi ricordo che domani sera alle 20 invece, insieme al direttore Alfredo Somoza e Prima Monza, intervisteremo Lisa Mandelli, la sindaca del comune di Usmate Velate, per una nuova puntata di Parola di Sindaco. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate sul nostro sito www.youngradio.it e sulle piattaforme. Grazie di averci ascoltato, grazie a te per essere stato con noi, a settimana prossima.
Grazie a voi.
Ciao ciao.
Grazie.